Labirinti musicali. Perché nel labirinto non ci si perde, nel labirinto ci si trova.
A cura della redazione di musica classica di Radio Popolare.
Il 17 giugno di quest'anno ci ha lasciati per sempre Alfred Brendel, pianista certamente e al massimo livello, ma anche saggista, umorista ai limiti del nonsense alle volte. E allora, per rendere veramente labirintico questo ricordo di Brendel, ne approfitto per una lettura di due libri, Un dito di troppo e Paradosso dell'interprete. Pensieri e riflessioni sulla musica. Cominciamo con qualche aforisma piuttosto tagliente da Un dito di troppo. Passigli editore, la voce è quella di Marco Balbi.
Ti potresti mettere in posizione, con il piede sinistro un po' avanti, serio ma rilassato, un uomo nella piena maturità, che non intende dimostrare nulla, né arrogante né sottomesso, e attendere che la gente si sieda là, in silenzio e curiosa, prima che si scoppi a ridere, come un'esplosione, fino a quando qualcuno rida con te, oppure, in paesi seri come l'Italia, scuota la testa elegantemente. Si potrebbe poi dirigere verso la prima fila un idrante dei pompieri, a meno che non si preferisca, dopo un cerimonioso inchino, suonare qualcosa di Brahms, illuminando dal di dentro la struttura, liberando contemporaneamente una manciata di topi, affinché le signore, svelte come un lampo, diano la scalata alle loro sedie e si mettano a squittire, sollevando i loro bei vestitini fino all'altezza degli occhi, ciò che ogni volta sconvolge i topi in tal misura da farli scorrazzare brulicando dinanzi alle signore. Si abbandoni la sala, usando la scala riservata ai fornitori, e armati di barba e di sigaro, insediati in un comodo caffè, circondati da cacciatori di autografi, si scriva molto cordialmente il suo Brahms su tovaglioli e fazzoletti, sui polsini e sui dorsi delle mani, sui lobi delle orecchie, semplicemente Brahms.
Thank you.
Gustav è buono. Oggi questo lo sa anche un bambino. Anche se ti combina qualcosa di spaventoso, non smette mai di amarci. Gustav può fare ciò che vuole. Quando gli viene in mente un'idea, gli basta schioccare le dita ed è cosa fatta. Gustav gioca con noi. Gli piace soprattutto giocare a nascondino. Quando non lo si cerca, si arrabbia. Gustav sa comporre, investirci con il soffio dell'Eterno. In questo ci sa fare. Sinfonie con coro finale. Là egli sa dove abita Dio. Con Gustav c'è una questione. È che non si può parlar male di lui. Gustav è permaloso. La sua collera è famosa e in questo tutti i piccoli Gustav sono svelti di mano. Talvolta menano. Quando ebbe in mano l'invito a recitare nel ruolo di Otello, avvertì un lieve tremito. Ne aveva un suo buon motivo. Infine l'aveva sotto gli occhi, nero su bianco. Mai avrebbe pensato al ruolo di Otello. Gli era ignota la gelosia, i Mori suscitavano la sua piena diffidenza, detestava Venezia. Ancora non aveva mai pronunciato una sola parola alzando la voce. D'altra parte, non si poteva dire di no. Una simile occasione non viene due volte. Asia Argento come Desdemona era naturalmente il meglio immaginabile e Pippo Franco nel ruolo di Iago era passabile. Ora toccava a lui entrare nella parte. Come dunque esercitarsi per essere in grado di ruggire urlando, di roteare gli occhi, di cancellare ogni traccia di accento pugliese, di suscitare istinti omicidi, di sussurrare distintamente, soprattutto di pronunciare le parole molto in rilievo? Domani mattina, egli pensava, mentre scorrerà l'acqua dal rubinetto del bagno, declamerò. Come Demostene, anche se non sono balbuziente, serpeggerò intorno al tavolo della cucina. Infatti i Mori serpeggiano. Infine, dinanzi allo specchio, mi infilerò una calza nera sul viso, come un rapinatore. Magari i rapinatori negri usano calze rosa. E insomma, una calza nera, con buchi per gli occhi, nei quali in primo luogo dovrebbe spiccare il bianco. Dovrei trovare una spada, che sia bene smussata, attaccare allo specchio la foto di Asia, A proposito, l'argento mica si tinge i capelli. Quando l'avrò di fronte, la delicata creatura, sarà inginocchiata, supplicando. Allora potrò, in quanto personaggio di rango nobiliare, brutalmente, a causa di un fazzoletto, piantarle il coltello in corpo, anche se soltanto per finta. Naturalmente ci saranno i soliti invidiosi, i miei colleghi della produzione, ma anche Giorgio Albertazzi, Gabriele Lavia o quel Branciaroli. A quelli gliela farò vedere. Ormai sono in ballo e devo ballare. Saprò incarnare una tale furia che Lavia e le sue nevrosi andranno a nascondersi, ma nello stesso tempo saprò essere così nobile che Albertazzi in persona mi stringerà in un abbraccio fraterno. Saprò far vibrare le pinne nasali come non hanno mai saputo fare né Branciaroli né Pippo Franco. Farò mandare rose ad Asia Argento 2 volte al giorno, e questo è il minimo che si possa fare quando si uccide qualcuno continuamente. Così pensava, e la sua dolce metà rimarrebbe sbalordita se questa sera, durante le prove, lui la soffocasse sotto un cuscino. Quando di notte appare il fantasma e si mette a girare intorno al pianoforte, allora lo sappiamo, è arrivato Brahms. Non sarebbe poi questo gran guaio se questo odore di sigaro non appestasse per l'intero giorno la sala di musica. Peggio ancora il suo modo di suonare il pianoforte. Questo pandemonio di accordi e doppie ottave sveglia persino i bambini dal loro sonno profondo. «Ancora Brahms, di nuovo lui!» frignano e si tappano le orecchie. Scordato e affumicato, resta là il pianoforte quando Brahms si alza. «Brahms!» dice ripetutamente con lagnosa voce tenorile prima di scomparire. Thank you. lunedì mattina Gamba Gozza guasta l'accordatura dei pianoforti. Martedì nasconde la lira. Mercoledì versa il collodio sulle corde. Giovedì spalma la colla sui tasti. Venerdì divora le teste dei martelletti. Sabato appicca il fuoco alla cassa. Domenica si concede una sbronza di tocai. Anche i diavoli del pianoforte hanno il loro giorno festivo. Dopo che Mozart fu assassinato, nessuno, neppure Haydn, intuì che il responsabile di quell'atto scellerato altri non era se non Beethoven. Durante una gita in campagna, mentre Mozart, sfinito dal salto della cavallina, riposava sull'erba, Beethoven si avvicinò, travestito da Salieri, silenzioso come un gatto, e al creatore della Kleine Nachtmusik, versò veleno nell'orecchio. A questo punto è il caso di osservare, così tanto per dire, che nella vita di Beethoven c'era un segreto ben custodito. Beethoven era un negro e Mozart se n'era accorto. Dopo una delle celebri esibizioni di Beethoven al fortepiano, si udì Mozart dire sottovoce a Süssmayr:
«Ciò, pare essere un negretto, non sono neanche mal».
Ed eccolo là, steso a terra, col veleno che gli gorgogliava dentro. Crudelmente sogghignando dentro di sé, il giovane delinquente sgusciò via di soppiatto, portandosi via, tenendo stretta la tonalità di do minore, che da quel momento nessuno più gli avrebbe contestato. Nell'aldilà si può ottenere finalmente tutto ciò che non si è potuto avere in vita. Beethoven, per esempio, eccolo lassù. Nell'altra vita divenuto panettiere. Con l'irosa energia che gli era tipica, spinge la pasta nel forno. L'analogia tra i suoi tempi di sonata e le sfogliatelle ha suscitato a suo tempo l'entusiasmo di Tovey. Invece il finissimo udito di Schenker riusciva a percepire nelle bagatelle dell'ultimo periodo l'aroma oppiaceo delle ciambelle di pasta frolla. L'ultimo capolavoro del venerato maestro, i suoi cifel urlanti, urlano se li mordiamo. Quando Brahms accadde di mordersi un dito, disse con la sua acuta voce di testa: «Un gentiluomo non si morde, Johannes!» Poi affondò il dito nella sua barba, che lentamente si tinse di rosso. Da Un dito di troppo di Alfred Brendel.
Dalla prefazione di Paradosso dell'interprete, pensieri e riflessioni sulla musica, Passigli Editori, 1997. I capovolgimenti nel mondo musicale non hanno potuto rivaleggiare con quelli del mondo circostante, con i suoi terribili scombussolamenti politici ed ecologici. La musica aleatoria è stata sfidata dal delizioso stordimento minimalista, dallo stufato postmodernista e dalla perdita di coraggio neoromantica. L'impatto dei professionisti della musica antica sulle interpretazioni di Haydn e Mozart ha finalmente liberato i minuetti dal corsetto di corte. Nel 1989 i costumi di un secolo prima sembrano aver preso il sopravvento su quelli dell'aristocrazia musicale. Nelle orchestre d'epoca timpani e ottoni vanno all'attacco. L'aspetto equilibrato e grazioso di Mozart, un tempo troppo predominante, sembra essersi nascosto. Per quanto riguarda la lotta con il pianoforte, materiali di qualità variabile e nuovi metodi hanno causato nuovi problemi. Spesso, perlomeno in Europa, le recenti teste dei martelletti sono meno prevedibili e resistenti che in passato. Sembrano alterare il loro timbro mentre le stai guardando, solo per malizia. Paragonando le teste dei martelletti al rapido sgretolarsi dei sistemi politici ed ecologici, l'autore spera di rappresentare un minimo grado di stabilità. Continua ad ignorare il concetto che di musica non si possa né si debba scrivere e si augura che lettori curiosi ed irriverenti si uniscano a lui in questa sua sfida. Alfred Brendel, Londra, 1990.
Thank you.
da lottando con il pianoforte. Non esistono cattivi pianoforti, esistono solo cattivi pianisti. Ecco una frase ad effetto che vuole impressionare e che parrà subito vera al profano, poiché in essa vedrà un modo scherzoso di sentirsi iniziato. Una frase forse indirizzata a qualche venerato maestro che non aveva disdegnato l'idea di suonare a una soirée privata e che, nonostante il terribile strumento, era riuscito ad incantare il suo pubblico. È una frase che potrebbe sconcertare qualsiasi pianista. Certo, molti pianoforti paiono meno miseri sotto le dita di un esecutore esperto invece che sotto quelle di un dilettante. Ma questo basta per farne un buon pianoforte? Costringersi a suonare su uno strumento mal equilibrato, dai registri ineguali e dal timbro mediocre o troppo sordo, troppo sonoro, significa in genere violentare la musica della quale si ha la responsabilità. Vuol dire rinunciare a qualsiasi disciplina o sottigliezza, esagerare la propria nota personale ed imporre all'opera musicale un carisma dubbio, ben lontano dall'effetto che la composizione dovrebbe legittimamente produrre. D'altronde, un buon pianista, in fondo, non dovrebbe lottare con lo strumento e neppure imporsi a lui come un tiranno. D'altra parte, il pianoforte non dovrebbe divenire un oggetto d'adorazione che tiranneggia l'interprete. Quest'ultimo dovrebbe, al contrario, stringere un'amicizia con il pianoforte ed assicurarsi i suoi servigi, soprattutto quando si tratta di trascendere i confini del pianismo. Dovrebbe mostrarsi onesto con lo strumento, mostrando le sue possibilità di trasformazione. Il pianoforte non è un prodotto di serie. Per il pianista nessuno strumento è identico, anche nell'offerta di una medesima prestigiosa ditta, e così ogni volta compie una nuova esperienza. Non si tratta solo del carattere particolare di ogni strumento, ma anche del materiale utilizzato e della sua fattura, vale a dire le differenze di qualità da un pianoforte all'altro. Come invidio persino i violoncellisti che possono trascinarsi appresso i loro strumenti, e l'unica consolazione è di sapere che organisti e clavicembalisti devono affrontare difficoltà ancora maggiori. Quale energia è necessaria talora per abituarsi al suono di un dato pianoforte? e quale tenacia per porlo al servizio dell'opera da interpretare. Il pianista troverà che lo strumento si piega facilmente a certe opere e che ad altre invece resiste. Questo gli rammenterà forse inaspettatamente il pianoforte sul quale aveva studiato in gioventù un brano particolare. Intenzione ed esecuzione si confondono nuovamente. Così egli ritroverà in parte la gioia e la concentrazione delle prime fatiche. Le vecchie e malandate diteggiature riacquisteranno l'antica brillantezza. È un ritorno a casa, nelle pieghe più profonde della memoria. Talvolta un pianoforte sorprenderà il pianista mostrandogli le qualità dello strumento sul quale un compositore aveva concepito una particolare opera. Un pianoforte dal timbro cantabile, dagli acuti teneri, dai bassi dolci, la cui sordina evoca il mormorio di un'arpa, darà nuova vita alla Benediction di Liszt. E il registro medio inferiore di un Bösendorfer consentirà di far scivolare in secondo piano le figure d'accompagnamento nella musica di Schubert. Un pleyel verticale posto in una stanza tappezzata di velluto, piena di cuscini, tappeti, mobili imbottiti, renderà forse chiaro il senso delle indicazioni di pedale di Chopin. I pianoforti sono, in generale, legati ai luoghi dove sono collocati. Chiunque abbia viaggiato con un pianoforte saprà che il suono di uno Steinway o di un Bösendorfer cambia da un luogo all'altro e che ogni volta la sua meccanica sembra reagire in modo diverso. Di fatto, oltre al fattore meccanico misurabile, la resistenza del tasto è di ordine psicologico. Le caratteristiche di una sala da concerto: maggiore o minore risonanza, éclat, luminosità, chiarezza, ampiezza del suono, influiscono sulla tecnica dell'interprete e fanno in modo che egli si senta a proprio agio, oppure no. Alcune sale deturpano il suono o lo smorzano, altre attutiscono l'effetto del pedale come un foglio di carta assorbente o, al contrario, esigono unicamente un suono non legato. Così, per tornare alle indicazioni di pedale di Chopin, nessuna di loro è da ritenersi universalmente valida, eccettuate quelle che determinano il colore di passaggi interi, che indicano delle corone oppure suggeriscono sfumature non ovvie. La maggior parte delle rare indicazioni di pedalizzazione beethoveniane appartiene a questa categoria. Prima di tutto, durante un concerto, la sala gremita di ascoltatori offre un'acustica a volte completamente diversa da quella a sala vuota delle prove. Ad esempio, nelle sale vuote del Musikverein di Vienna, celebri per la loro acustica, i suoni si sovrappongono e poi il suono che giunge al pubblico presente in sala raramente corrisponde a quello che si sente sul palcoscenico. Nei casi estremi il musicista, pur padroneggiando perfettamente quanto avviene sulla scena, non sa cosa avviene in sala e deve allora immaginarsi un suono che traduca le sue intenzioni musicali senza però poterlo controllare direttamente. E tale modo di interpretare l'acustica, così simile alla lettura dei fondi di caffè, può trarre in inganno anche il pianista più sperimentato. Se non conosce già la sala in qualità d'ascoltatore, sarà costretto a seguire i consigli dei suoi amici musicisti. Durante le sedute di registrazioni, il suono dei playback trasmessi dagli altoparlanti nella sala d'ascolto gli consentirà di decidere se sdoppiare o meno la sua personalità musicale ed in qual modo. Un ulteriore problema nasce quando al pianista viene data la rara possibilità di scegliere lo strumento. Difficilmente avrà a disposizione vari pianoforti nella sala da concerto e dovrà così recarsi in un magazzino, in un negozio, oppure valutare ogni pianoforte in un luogo diverso. La diversità delle condizioni acustiche può indurlo a compiere una scelta errata. Infine, non si può dissimulare che noi pianisti non funzioniamo sempre come perfetti meccanismi d'orologio, e non penso unicamente al mutevole meccanismo più o meno ben oliato del corpo, che a volte ci consente di suonare con la grazia di un acrobata, ma altre volte ci costringe a sforzi sovrumani. Mi riferisco anche alla qualità del nostro udito, che sotto l'influenza della solerzia o della stanchezza, del rilassamento o della tensione, può ben variare. Esistono pianisti il cui fatalismo consente di calcare le scene con la più totale incoscienza, tuttavia, come gli albini, sono una curiosità assai rara. Malgrado tutti gli ostacoli, l'esperienza delle prove sarà utile durante il concerto, anche se il pianista dovrà forse rivedere ancora una volta alcune sue scelte. Con l'aiuto dell'accordatore ha revisionato lo strumento. Ha fatto collocare il pianoforte nella giusta posizione, non troppo vicino al bordo della scena, con la tastiera esattamente al centro. Ha levato il leggio e rifiutato tre sgabelli. Il quarto almeno non scricchiola né vacilla. Ha regolato l'intensità dell'illuminazione in modo tale che nessuna ombra sui tasti possa disturbare la sua concentrazione, e ha scovato un vecchio verticale per esercitarsi un poco prima di affrontare il pubblico. Con un po' di fortuna ha avuto anche la possibilità di ripercorrere con la mente tutto il programma previsto. Ora può riposarsi tutto il pomeriggio. Le reazioni che si hanno rispetto a un pianoforte sono personali, non sempre definibili con precisione e sottomesse ad incessanti modifiche. Il pianista deve considerare se accompagnerà dei leader o affronterà un'orchestra nel primo concerto di Bartok, se suonerà dinanzi ad un pubblico di 50 persone oppure di 5.000, se eseguirà delle opere di Schubert o di Stravinsky, se interpreterà la Waldstein oppure l'opera 110 di Beethoven. Esistono tuttavia dei criteri validi per la maggior parte dei pianisti e nella maggioranza delle situazioni che consentono di giudicare uno strumento. 1. La dinamica del pianoforte dovrebbe essere perfettamente uguale in ogni suo registro e grado di volume. 2. Il timbro del pianoforte dovrebbe essere brillante e luminoso, ma non tagliente. 3. Dal sussurro al ruggito. Il volume sonoro del pianoforte deve essere ricco. 4. Il pedale di risonanza deve attutire il suono con precisione. 5. Il suono prodotto dal pedale di sinistra non deve essere né troppo esile né troppo aspro, ma deve invece conservare una sufficiente rotondità lirica ed una plastica duttilità. 6. L'accordatura del pianoforte deve tenere per l'intero concerto, senza subire percettibili scuotimenti. Lascio comunque con un'ultima considerazione. Molti pianoforti somigliano a letti disfatti ed è purtroppo raro che un accordatore si metta di sua spontanea volontà a revisionare completamente un pianoforte prima di un concerto. Dirà così a se stesso: quando il pianista lo proverà, mi spiegherà ciò che desidera. Questo significa che il pianista dovrà consacrare tempo prezioso a dettagli meccanici, un tempo che preferirebbe infinitamente dedicare alla musica o al riposo, a fare una passeggiata, visitare un museo oppure semplicemente a rilassarsi. Considerato il poco tempo a disposizione e le pietose condizioni in cui versa la maggior parte degli strumenti, sarà impossibile intraprendere tutto quanto si dovrebbe fare. Così, durante il concerto, il pianista sarà tormentato dalle altre deficienze che il pianoforte accusa e dovrà esercitare uno sforzo cosciente per sopperirvi. Da Lottando con il pianoforte di Alfred Brendel.
Thank you. Christmas.